Adesso, fratello Giuseppe, volevo chiederti alcune domande da parte di una sorella che ci ha scritto, credo, 3 settimane fa, queste domande interessanti sulla sposa, sulla guarigione delle nazioni, dopo il millennio. Voglio, chiederti se possiamo ascoltare il suo audio. Ha inviato le sue domande in una registrazione. Lei si chiama Eli, dalla Svizzera.
Eli sarà Elisa, suppongo,
No, credo Elisabetta.
no? Elisabetta?
Sì. Elisabetta.
Magari chiedigli magari che ci dia.
Elisabetta, sì.
Elisabetta?
Sì.
Ecco Elisabetta allora. Mi
Allora,
piace di più Elisabetta.
ascoltiamo questo messaggio in audio e dopo rispondiamo alle sue domande.
Ciao cara Angela, cara Dora, fratello Giuseppe, Deborah e tutti i ragazzi che... Vabbè, non mi ricordo i nomi di tutti. Allora, sono Ellie e niente, come Angela mi ha già scritto e come ho anche già sentito, cerco di fare una registrazione per almeno le domande. E niente, volevo solo dire che vabbè, sono consapevole che veramente siete molto impegnati tra email, notizie, evangelizzazioni, preparare tutto, andare in giro, eccetera. E come sappiamo la messa è tanta e gli operai sono pochi. Ma niente, questa domanda ho già scritto un'email, ho riletto, mi è sembrata effettivamente un po' confusa. Cerco di dirla a voce perché è una domanda che sì, per me è un po' la base di tutto un insegnamento e mi piacerebbe sì avere una risposta chiaramente come fratello Giuseppe fa sempre con versetti biblici. E si tratta, come ho già scritto, sulle nazioni e sul fatto che regneremo, come sposa in Cristo, mi auguro di esserci, sulle nazioni nel millennio, nel regno di Dio. E come ho detto in Apocalisse capitolo 3, 9, dice che si regnerà sulle nazioni con una verga di ferro e le frantumerà come vasi d'argilla, più o meno mi sembra che dice qualcosa del genere. È molto forte questa immagine. Niente, come ho già detto, stiamo facendo questo studio in casa sull'Apocalisse. E ci siamo un po' arenati in questo punto che è molto forte questa immagine, come ho detto, e c'è quasi un po' l'idea che la sposa, che appunto regnerà come Gesù, come una specie di, adesso uso un po' termini un po' forti, però quasi come una dittatrice, no? Cioè che le nazioni devono fare quello che si dice o se no vengono frantumate o cioè, appunto bisogna usare questa verga di ferro, no? E sembra quasi che ci sia poi ripeto, uso termini un po' forti, come quasi un dio dittatore in questo regno, no? In questo paradiso. A me sembra un po' esagerata come versione, come interpretazione. E poi, appunto, sappiamo che anche lì in Apocalisse c'è scritto che le nazioni riceveranno queste foglie di guarigione. Perché appunto ci sono state come una sorta di punizioni. Ma adesso una delle mie domande è: in paradiso ci sono ancora punizioni per ricevere queste foglie di guarigione? E poi si dice che appunto fuori da queste mura ci sarà stridore di denti, ma allora. Cioè, chi è salvo e non ha il premio continua a soffrire, ma appunto Gesù, adesso non so dove, ha detto che in paradiso ogni lacrima verrà asciugata, non ci sarà più sofferenza, né morte, né tutto questo genere di cose, no? E questo non vale anche per le nazioni. Appunto, questa è un po' una domanda un po' complessa che ci siamo. Ho dovuto interrompere un attimo. Allora, Non so dove ero rimasta. Appunto che, ecco, un po' questa è la domanda, se in paradiso ci sono ancora queste punizioni, ci sono ancora persone che dovranno soffrire, anche se poi ci sarà l'albero della guarigione, un po' particolare, no? Poi anche fratello Giuseppe ha detto che queste carcasse, che riguardo all'inferno, che ci saranno queste carcasse che bruciano per l'eternità come monito, no? Non lo so, mi si formano un po' di confusione, cioè, in questo senso. E la mia domanda è, non è che, perché anche adesso non so dove, Apocalisse, sempre in Apocalisse 20 forse, che Giovanni dice che vede dei troni e a quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. Eccetera, essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Qui, chiaro, si tratta del millennio, no? E non è che la mia domanda, appunto, che quando parla di regnare con verga di ferro e si potranno frantumare le nazioni come vasi d'argilla, fa riferimento a questi 1000 anni, che qui, come capisco io, avrebbe più senso il fatto di regnare sulle nazioni, che in questi 1000 anni sì, non c'è più Satana, che non c'è più appunto il male, Satana che regna, diciamo. Ci sarà la giustizia di Cristo, però ci sono ancora nazioni, persone che devono essere corrette, che lì avrebbe anche senso che ci sono le carcasse che bruciano come monito per appunto chi deve essere ancora, ripeto, corretto, no? E dopo ci sarebbe appunto il giudizio di Dio e lì ci sarebbero appunto le foglie di guarigione per curare queste persone che vengono dal 1000 anni. Sì, è un punto di domanda un po' grosso che ho nel cervello e non so se sono stata molto troppo complicata come. Vabbè, niente, vi ringrazio se potete dare un po' di chiarezza a tutto questo, queste domande, e vi voglio bene e che Dio vi benedica abbondantemente, sempre, ogni momento. Prego per voi, preghiamo per voi e sì, un bacio, un abbraccio forte. Ciao.
Grazie Ellie, Dio benedica anche a te. Un abbraccio grande, 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 anzi 11 abbracci. Sai, ogni volta Ellie ci scrive ci manda 11 abbracci. Eh
Ah sì? Grazie
sì, sempre 11, quindi.
Gesù per sorelle così e fratelli così.
Sì, perché siamo in 11, quindi.
Allora, hai capito la domanda che è particolata,
Sì.
quindi aiutami un po' con
Sì.
che più chiara la domanda, più chiara la risposta.
Ok. Allora, la prima domanda era sulla sposa. C'è una scrittura che dice che la sposa regnerà con una verga di ferro. Allora, vuol dire che la sposa sarà come una dittatrice che se le nazioni non ubbidiscono vengono frantumate? È quello che significa?
E anche Dio quindi è dittatore, diceva lei.
Sì, così sembra, ma no, dice che non è possibile che Dio è un dittatore, ma come si spiega il versetto? E quella è la prima domanda. E poi c'è un'altra riguardo le nazioni che ricevono le foglie di guarigione. E lei dice, ma riceveranno anche punizioni? Perché scrive che ci sarà stridore di denti per le nazioni che sono fuori dalla Nuova Gerusalemme. Allora, chi è stato salvo ma non ha ricevuto un premio, questi anche nel regno di Dio saranno puniti, continuano a soffrire, perché ci sono altri versetti che dicono che ogni lacrima verrà asciugata, non si soffrirà più. Allora, questo versetto non si applica alle nazioni che soffrono, che fanno stridore di denti? Allora, e queste sono le domande principali.
E questa sorella deve studiare meglio la cronologia che abbiamo messo nello studio biblico perché ha mischiato un po' le cose. Quello che dice è giusto, quello che le dice, però le ha mischiato un poco. Invece nella Bibbia queste cose vengono separate molto molto chiaramente. le foglie di guarigione non sono per la Chiesa, non sono per i cristiani.
Oh.
Capito? Foglie di guarigione sono solamente per quelli che supereranno il giudizio del trono bianco, Apocalisse 20, verso 11, e quindi accederanno nel capitolo seguente, capitolo 21. E quelli che non lo superano vanno nel lago di fuoco, Apocalisse 20, 11 al 15. Trono bianco, giudizio, se non lo superi vai all'inferno, se lo superi vai nella nuova terra, nella nuova terra del capitolo 21.
Allora, tutti quelli salvati, facciamo un resume, tutti quelli salvati, anche quelli che non ricevono premio, vanno nel cielo e lì non ci sarà punizione. E quelli che soffrono e che ricevono le foglie di guarigione sono quelli che sono fuori del regno di Dio dei cieli e vivranno sulla terra.
Ripeti quello che hai detto. Tutti quelli che superano il trono bianco, cos'è?
No. Tutti quelli che sono salvati, sì, che hanno Gesù nel cuore, vanno nel cielo.
Bravo.
Anche se non ricevono premio, ma sono salvi, vanno nel cielo, vanno e non, ci, cielo sarà, e non ci sarà punizione, non devono ricevere guarigione perché vivono nel cielo.
Beh, l'Odissea sarà la punizione dell'Odissea sarà che Gesù la vomita fuori.
Sì, ma non saranno puniti.
Non saranno puniti, diciamo.
Solo che non ricevono il premio.
Non ricevono il premio.
Quello già
non
ti fa
c'è
male.
Punizione, ecco, eccetera. Però questo è un po' non è molto chiaro, perché in Luca 12 Gesù dice: il servo che conosceva la volontà del suo Signore e non l'ha fatta sarà punito con molte vergate.
Mm-hmm.
Quindi
detto,
non è che possiamo dire l'Odissea non sarà punita. Che cosa sono le vergate? Questo deciderà il Signore, però c'è una punizione per l'Odissea. Cristiani salvati, nati di nuovo, però maledettamente egoisti, che non hanno mai evangelizzato, mai salvato, mai dato la salvezza a un'anima, mai sempre chiamati da Dio a scaldare una panca. Questi saranno puniti e saranno vomitati. Il cristiano deve evangelizzare, se no non è cristiano, va bene? Quindi, va bene, quindi adesso vai avanti da questo punto in poi.
Hai detto che le nazioni che riceveranno la guarigione sono quelli che vivono sulla nuova terra, che hanno superato il giudizio del trono bianco, quindi sono persone che non hanno mai ricevuto la salvezza di Gesù.
Esatto, Apocalisse 22, questa qui è una categoria, in Apocalisse 22 di gente, 21 e 22, di gente che non aveva la salvezza di Gesù, hanno superato il trono bianco, sono stati giudicati al trono bianco dopo il millennio, Apocalisse 20 verso 11, per opere, non per Gesù, il suo sangue, il Calvario, sì, la salvezza per grazia, saranno giudicate per le loro opere, un po' come il giovane ricco di Marco, capitolo 10, fa: maestro, cosa posso fare per essere salvato? Dice: beh, c'hai Mosè, la legge, segui la legge e sarai salvato. Quindi abbastanza seguire il Vecchio Testamento si è salvato, il Libro della Vita. Però per accedere nel Libro dell'Agnello, sposa di Cristo, lì devi dare tutto al Signore. Tutto. Fare l'interesse di Dio, non il tuo. Costruire la Chiesa di Cristo, non quella pentecostale, protestante o cattolica. Devi essere la sposa di Cristo, fare l'interesse di Gesù. Sposa di Cristo. Vai in cielo, Filadelfia. E sulla terra, sulla nuova terra, ci saranno, come dicono i testimoni di Geova, che lì hanno ragione su quello, che loro, per loro il paradiso è un picnic sotto un albero, sono sempre lì che mangiano e che bevono sotto gli alberi. Però loro non capiscono una cosa, i testimoni di Geova, che quelli che fanno picnic sotto gli alberi nella nuova terra non saranno sempre felici. Nella nuova terra c'è anche dolore, lacrime, malattie fisiche e spirituali, e hanno bisogno delle foglie dell'albero della vita, perché la loro condizione è triste, tragica, terribile. Non vanno all'inferno, ma neanche in paradiso. È una specie di purgatorio, non so come vuoi chiamarlo, non il purgatorio dei cattolici. Infatti vediamo una descrizione di come sarà questo picnic sotto gli alberi del testimone di Geova. C'è una descrizione di questo nell'Apocalisse 22, che dice come saranno quelli fuori dalla città, fuori dal Nuovo Gerusalemme. Leggi l'Apocalisse 22, 14 e 15.
Apocalisse 22, 14. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città.
Ok, porte della città. Beati quelli che entrano nella città Nuova Gerusalemme, che è alto 2400 chilometri. Mm-hmm. Leggere capitolo 21.
Fuori
di cosa? Attenzione.
Della città.
Da non mancare, ok? Fuori da cosa? Fuori dalla città ci sono quelli che hanno superato, quelli che non vanno in cielo, non vanno a Gerusalemme, però che hanno superato il giudizio al trono bianco e sono nella nuova terra.
Non vanno neanche all'inferno.
No, perché l'inferno non c'è più. Oh, l'inferno fu gettato nello stagno di fuoco, Apocalisse 20, dall'11 al 15.
Ok. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna.
Quindi ci saranno stregoni, idolatri, i cani spirituali. Quindi non è vero, come dice il Signore di Geova, sono lì picnic sempre a mangiare e bere sotto gli alberi, non è così la storia. Ci saranno stregoni, ci saranno idolatri, ci saranno bugiardi, ci saranno cani. Che sono i cani? Il cane spirituale è un po' come uno che giura fedeltà al padrone, però il padrone può essere un mafioso. Cane è uno che, per esempio, è un cristiano denominazionale, cristiano nominale, che giura fedeltà come i gesuiti alla Chiesa cattolica. I gesuiti sono come dei cani, virgolette, perché loro sono cattolici, sono pronti a uccidere per i cattolici. E il cane giura fedeltà a un padrone, a una chiesa, una denominazione, una dottrina, e non alla Chiesa di Cristo, la dottrina di Cristo, la verità di Cristo, il Vangelo di Cristo, ma solo al Vangelo cattolico, protestante. Queste sono una specie di cani.
Questi sono quelli che hanno bisogno di guarigione.
E questi hanno bisogno di guarigione. Adesso parlo di cristiani nominali, che non erano veri cristiani, solo religiosi. Però ci sono anche gli atei. Atei che le loro opere non erano così cattive da andare al lago di fuoco, però neanche hanno ricevuto l'opera di Cristo, quindi nuova terra, d'accordo?
Egli chiede via email, proprio adesso ha scritto, e questi che sono fuori rimangono fuori? Non ci sono le foglie di guarigione?
Qui bisogna andare nel campo delle rivelazioni. Qui bisogna andare nel campo delle rivelazioni. Lei non ha chiesto noi Gerusalemme. Ripeti la domanda?
Per cui chi è fuori rimane fuori? Non ci sono le foglie di guarigione?
Sì, ci sono le foglie di guarigione, Apocalisse 22:2, leggilo.
Ok, 22:2. In mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso dà 12 raccolti all'anno e porta il suo frutto ogni mese. Le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni.
Quindi fuori la nuova terra ci saranno ancora nazioni,
sì,
come la Turchia, l'Iran, l'Italia, la Germania, sì, l'America, la Russia. Non saranno questi, perché saranno bruciati. Apocalisse 20 verso 9 e 10 dice sarà tutto bruciato. Però ci saranno nazioni, non c'è più, non è la nuova nazione di Cristo. Daniele capitolo 2 verso 44-45 dice Dio fa una nuova nazione. Il regno di Dio è una nazione, una singola, non pentecostale, protestante, cattolico, una, il sangue di Cristo. Fuori dalla nuova terra ci sono nazioni, quindi nazioni comuniste, fasciste e capitaliste, per fare un'idea. Non saranno esattamente queste, ma saranno più o meno così. Ci saranno correnti, idee. Qui c'è uno stregone che ha il suo partito politico, una nazione. Qui c'è un idolatra che ha un altro partito politico, un'altra nazione. Mi segui?
Sì.
Va bene.
E questi potranno.
E questi avranno bisogno delle foglie, dell'albero, della vita per essere guariti. Perché la Bibbia dice, verso 15, Apocalisse 22:15, ci sono stregoni, idolatri, broglioni, bugiardi, eccetera, e cani.
E questi, ricevendo la guarigione, potranno entrare nella Nuova Gerusalemme?
Ecco, e qui andiamo nel campo della rivelazione. Qui posso darti una rivelazione che io credo di aver ricevuto dal Signore. Allora, quello che il Signore ha mostrato a me è che, leggi Apocalisse 21, cos'è, 27 credo.
27, capitolo 21. E nulla di impuro, né chi commetta abominazioni o falsità, vi entrerà.
Ok, ma solo?
Ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello.
Allora, questo che Signore, credo che aver ricevuto dal Signore è questo. Apocalisse 21, 27. Nella Nuova Gerusalemme non vi entrerà nessuno, tranne quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello, cioè la sposa di Cristo. Ci siamo?
Sì.
Quindi quelli della Nuova Terra non possono entrare, va bene?
Ok.
Stregoni, idolatri, non possono
sì.
entrare.
Sì, sì.
Allora, però, attenzione. Dov'è che dici i re della Terra porteranno?
Porteranno il 24.
Leggi.
Apocalisse 21, 24. Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria.
Attenzione, i re della terra chi sono? Apocalisse 5, 10, i re della terra siamo quelli di noi che sono fedeli. Ha detto, tu ci hai fatto re e sacerdote e regneremo sulla terra. Chi sono i re della terra? Sono quelli tra di noi che sono fedeli, cioè la sposa.
Sì, sì,
ci
sì,
siamo?
Sì.
Allora, questi sono i re della terra. Vabbè, ci saranno dei leader nella terra, come detto prima, politici, il comunistoide, il fascistoide, eccetera, come ti pare. Sono stregoni. Però i re proprio in cima sono e Cristo attraverso quelli di noi che sono fedeli. Va bene?
Amen.
Andremo a dire loro cosa devono fare, se ascolteranno o non ascolteranno, questo bisognerà vederlo.
Sì, sì, sì.
It's the scripture is 21:24. Revelation 5:10. So, allora ci siamo, scusate che Dora sta traducendo e sfuggono referenze. Allora, questo che voglio dire è questo. Nella Nuova Gerusalemme entreranno solo quelli scritti nel Libro della Vita. E verso 27 dice, i re della terra, dove 27 o 24? Re della terra,
24.
24.
I re della terra vi porteranno la loro gloria.
Allora, i re della terra, che sono quelli tra di noi che sono fedeli, che gloria porteranno dentro le porte di Nuova Gerusalemme? Ora, cerchiamo di capire questo. Ci sono le foglie dell'albero della vita che guariranno gli idolatri, i cani e gli stregoni. Guarendoli cosa diventano? Cioè, per me è una forza, è una forma, perdon, è una forma del sangue di Cristo. Tra l'altro, l'albero della vita chi è? È Gesù, no?
Sì, sì, sì.
Quindi uno che riceve la foglia dell'albero della vita, cosa sarà quello? Bisognerà vederlo, qui c'è un'altra rivelazione. Io credo che sia mi ha mostrato una volta, ma non voglio entrare in quello. La foglia dell'albero della vita è Gesù. Praticamente uno che viene guarito dalle foglie, non è una foglia che vai al negozio e compra una foglia di barbabietola, queste sono foglie spirituali. Allora, riceve la foglia, riceve Gesù. Nota che ricevuto Gesù, è questo che si è mostrato a me e viene salvato. Okay? E se viene salvato con tutto il cuore, eccetera, entra nel libro
della vita dell'agnello.
Della vita dell'agnello.
Sì.
Quindi c'è il libro della vita dell'agnello continuerebbe anche per l'eternità.
Amen,
va
amen.
Bene? Non è come dicono certi predicatori che la grazia è finita durante la tribolazione, ma state zitti che non capite, non è vero, la grazia non finirà mai. Allora, ricevendo le foglie dell'albero della vita per la guarigione, quelli che lo ricevono, non tutti, quelli che lo riceveranno, entrano nella salvezza e anche nella salvezza del libro dell'agnello. A questo punto, questi qui, puliti dal sangue di Cristo, delle foglie dell'albero della vita, hanno diritto di entrare
Angela, nella Nuova Gerusalemme.
Nella Nuova Gerusalemme. Ecco, leggi in questo prospetto, in questa luce, leggi di nuovo 21:24.
Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria.
Quindi la gloria dei re della terra, cos'è? Barbabietole, cocuzze, melanzane, cocomeri, hamburger, cos'è?
No.
Cos'è che noi Gerusalemme che ha tutto?
Sì.
Tutto quello che sulla terra non c'è? C'ha tutto, che oggi vuoi portare?
Portare?
Qui ci sono un po' di patate bollite. Cosa porta?
No, ma neanche oro, argento, nella Nuova Gerusalemme non manca
oro. Lì,
niente,
lì
niente.
Si fanno le strade con l'oro, ma oro sì. Non come questo, oro migliore.
E poi cosa è quello che Gesù vuole, che desidera di più?
È la gloria, qual è la gloria del re? Qual è la gloria tua, Angela? Adriano, tu sei andato fuori questa settimana, qual è stata la tua gloria?
Le pecorelle che abbiamo evangelizzato.
E che hanno?
E che hanno ricevuto il Salvatore,
il Salvatore. Gesù. Quindi la gloria di Adriano è stata aver dato la salvezza a delle pecorelle.
Sì, 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 sì,
quindi
vero.
La gloria dei re, capisci Adriano, tu non sei neanche un re, sei un discepolo, un apostolo, sei un discepolo. Quindi immaginate un re,
sì, sì, sì,
ancora più alto di te, qual è la sua gloria?
È vero.
Coloro i quali sono riusciti a dare loro, le foglie dell'albero della vita, che l'hanno, quelli che l'hanno ricevuto, non tutte, e che sono entrate nel libro della vita dell'agnello. L'agnello, ecco allora qui, Apocalisse 21:24, il re che entrano a Gerusalemme portando la gloria, le anime che sono state salvate, come mi sono salvato io, come ti sei salvato tu, nel nome di Gesù Cristo, amen. Questa è la mia rivelazione.
Allora, anche quella scrittura che Eli ha citato, che non ci sarà lacrima, ogni lacrima verrà asciugata, quella si riferisce ad a Nuova Gerusalemme, quella è in Apocalisse 21, quella scrittura,
esatto,
dove comincia la descrizione della Nuova Gerusalemme.
Dall'1 al 9.
E dice anche questa frase, che ogni lacrima sarà asciugata.
Esatto, sta riferendosi a Nuova Gerusalemme.
Sì, sì.
Perché entreranno martiri in lacrime, rientreranno angeli, entrerà piangendo perché non è riuscita a raggiungere la pecorella perché ti hanno martirizzata prima. Lacrime che Gesù non manda l'Armageddon un po' più presto, queste sono lacrime mie. E ogni lacrima sarà, lacrime dei peccati. Davide è entrato in paradiso piangendo per i peccati con Batseba.
Sì,
queste
sì,
lacrime
sì.
saranno asciugate. E non ci si ricorderà più di Pietro che ha rinnegato Gesù, di Davide e Batseba, di io alle mie disgrazie e di Angela ai suoi peccati.
Amen, amen.
Non ci saranno più lacrime.
Eli ti ha scritto di nuovo, dice, amen, caro fratello Giuseppe, ti ringrazio, ti voglio bene.
Grazie, Elisabetta, ti voglio bene anch'io, sei preziosa.
E c'è l'altra domanda di Eli, Elisabetta.
Sempre di lei. È una donna di molte, è una sorella di molte domande queste, quindi...
Loro hanno una chiesa in casa.
Una vigna fruttifera, cioè hanno una chiesa in casa.
Studiano questa. In casa, sì.
Fratelli, tutti, vogliamo che tutti abbiate una chiesa in casa, tutti, pecorelle Amen. Che incontrate in giro, portate alla casa vostra, se potete fidarvi, se non vi fidate andate a casa loro, oppure fate una chiesa al ristorante, in caffetteria, come faceva Vania. Vania andava in caffetteria, leggeva il capitolo, leggeva la Bibbia, tutti quanti. Okay, quindi va bene, tutti, non vogliamo nessuno nella nostra chiesa che non sia una guida, un apostolo, un discepolo, un profeta, in grande o in piccolo.
Amen.
E dovete formarvi una chiesetta. Noi non siamo una chiesa di mummie, va bene, scaldapanche qui. Vogliamo una chiesa piccola, però ognuno deve essere un apostolo, un profeta, un predicatore, va bene?
Sì,
ha detto Gesù
sì,
in Giovanni
sì,
14:12.
Opere
maggiori.
Più grandi di me farete se credete.
Quindi se Gesù vuole che facciamo opere maggiori di Lui, quanto più dovete fare opere maggiori di un certo fratello Giuseppe. D'accordo?
Sì.
Allora, Angela, a te la parolina.
La cosa?
La parola di amore.
Ah, ok.
Continua.
L'altra domanda di Elisabetta era riguardo alla sposa. Apocalisse 3:9. Dice che si regnerà sulle nazioni con una vergata di ferro e le frantumerà come vasi d'argilla. Quindi sembra che la sposa regnerà come una sorta di dittatrice e le nazioni che non ubbidiscono vengono frantumate. E come si capisce questo?
L'inferno è quando non c'è punizione. Va bene, quindi le punizioni dipende. Se le punizioni sono sbagliate, sì, ma se sono giuste... E nel paradiso ci sono punizioni, in paradiso per gli angeli ribelli sono stati puniti. Le leggi e le punizioni di Dio sono per salvarci, proteggerci dai peccati, ribellioni sataniche che ci porterebbero all'inferno, come appunto avviene agli angeli ribelli, i demoni, va bene? Quindi adesso voglio parlare delle punizioni, poi
okay.
Parliamo dalla sposa dittatrice. Quindi voglio dire che una legge senza punizione non è legge, e dove non c'è punizione vi è anarchia totale, tutti possono fare quello che vogliono, il sodomita propaga l'omosessualità, il serial killer propaga la morte, il terrorismo, furti, eccetera. Gente come Hitler e Stalin sarebbero stati liberi di fare quello che volevano, non c'è punizione. Guarda, un posto senza punizione esiste, va bene, si chiama il regno di Satana, il regno del diavolo, non c'è punizione ufficialmente. In realtà, quando abbiamo esorcizzato dei demoni, noi ci hanno detto, i demoni
sì.
stessi, che il diavolo li tortura, li punisce, li mette nel lago di fuoco, poi li tira fuori. Ti ricordi quel demone che piangeva, gridava, strillava? No,
se
adesso il diavolo mi metterà nel lago di fuoco.
Sì, non mandatemi via perché Satana mi punisce.
Fatemi rimanere.
Sì.
Vabbè, comunque andiamo avanti. Quindi ci sono punizioni anche lì perché il diavolo è un imbroglione. Cioè, il diavolo ha ingannato Adamo ed Eva e ha ingannato anche quegli angeli che possono diventare dei demoni, e adesso inganna l'umanità che segue le sue bugie invece che la verità di Cristo. Presto sappiamo come finirà la storia, il diavolo li marcherà tutti col microchip, come dicono le profezie. Va bene, l'umanità praticamente è in balia del diavolo, li inganna come lui vuole. E guarda, che altro, abbastanza questo, spiegami un po' come funziona il diavolo.
Allora, il punto è come mai nel regno di Dio ci saranno anche punizioni, perché non dovrebbero esserci.
Ci saranno punizioni per tenere il diavolo fuori.
Perché anche nel regno di Dio noi avremo la stessa libera scelta che abbiamo adesso, non è che cambiamo, potremmo scegliere di ubbidire o non ubbidire, non è che diventiamo robot tutti perfetti e quindi ci saranno anche disubbidienze?
Il regno di Dio, Giobbe diceva che Dio trova imperfezione anche nei suoi angeli, infatti se Satana ha potuto ribellarsi.
Sì.
Vuol dire che lì c'è scelta, sì, non sono con microchip in paradiso, non è che tutti devono fare quello che dice Dio, è una scelta, una cosa libera volontà. Infatti in Esaia 66, che Dio farà bruciare le carcasse per l'eternità, ammonito delle generazioni future, non vi ribellate perché finite come il diavolo e i demoni che bruciano e la zizzania e quelli che l'hanno seguito, va bene?
Sì.
Va bene, che altre domande avevi?
L'immagine della sposa che sembra una dittatrice con la verga di ferro.
Sì, e la sposa dittatrice, innanzitutto voglio dire che la Chiesa, diciamo, la punizione dell'inferno non è per la Chiesa sposa, perché la Chiesa sposa non ha bisogno dello spauracchio dell'inferno per ubbidire a Dio, perché ubbidisce per amore, no? Non per paura della punizione, va bene? Lo spauracchio dell'inferno invece è necessario per magari le chiese a scaldapanche della domenica mattina, che se non è per la punizione non fanno niente. E poi come testimone dicevo che se vanno a evangelizzare se no perdono il premio. La sposa no. La mia moglie non cucina per me perché se no la punisco. Cucina perché mi ama. Quindi la vera sposa di Cristo serve Cristo, muore per Cristo. Gesù è andato sul Calvario per amore. Mica Gesù è andato sul Calvario che se no Dio lo puniva, no. È andato per amore, va bene? E così questa è la sposa di Cristo. Il cristiano che pensa alle punizioni non è sposa di Cristo. La vera sposa di Cristo lo fa per amore.
Amen.
Infatti lei dice, cos'è che dice? Lei dice che la sposa regnerà come una specie di dittatrice. Ma guarda, dammi la scrittura, Matteo 25, 41, Proverbi 26, 3, dimmi.
Matteo 25, 41. Allora dirà a quelli della sua sinistra, andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli.
Sì, quindi Dio ha preparato il fuoco eterno per il diavolo, quindi c'è una punizione. Questa è una forma dittatoriale. Dio è un dittatore per mandare il diavolo all'inferno, se no non potrebbe farlo. Proverbi 26.3, Proverbi 10.13.
Proverbi 26.3. La frusta per il cavallo, la briglia per l'asino e il bastone per il dorso degli stolti.
Quindi, come vedi, ci vuole anche il bastone. Anche in cielo ci sono le punizioni. C'erano degli angeli stolti in paradiso, degli angeli stolti che sono diventati demoni, hanno seguito il diavolo, sì. E anche in paradiso ci sono delle punizioni. Proverbi 10.13.
Sulle labbra dell'uomo intelligente si trova la saggezza, ma il bastone è per il dorso di chi è privo di senno.
Va bene, primo Timoteo 1.9.
Sappiamo anche che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per i sacrilegi e gli religiosi, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi.
Quindi, cara amata sorella, cioè non puoi volere un paradiso senza leggi, senza ordine. Regole, senza ordine, e quando è necessario anche punizione. Ci sono state punizioni in cielo contro tutti quegli angeli che sono ribellati, e mi aspetto che gli angeli in cielo non sono perfetti come Dio, va bene? Dio è certamente un monarca e un dittatore, ma è buono però. Il diavolo è un dittatore, però cattivo. Questa è la differenza. anche nel mondo, cioè in qualunque posto tu vai a lavorare, in un ufficio, in una banca, in un negozio, in un'associazione, in qualunque posto c'è sempre un titolare che in un certo senso è una specie di dittatore, cioè lui decide se assumerti o non assumerti, può anche licenziarti, va bene? Cioè in questo mondo niente funziona che non sia dittatura, niente, tutto deve essere dittatura, cioè il padre deve dettare cosa fare alla sua famiglia, l'insegnante deve dettare cosa nella sua scuola, il tenente, il capitano, il maggiore e il generale sono dei piccoli dittatori, cioè in America la grande nazione della democrazia non è la democrazia, c'è uno che si chiama Obama che ha una valigetta con dentro i codici atomici, capisci? Lui c'ha i codici atomici e può usarli, capito? La guerra nel Vietnam non è stata dichiarata ufficialmente dal congresso statunitense, semplicemente il presidente americano ha ordinato che cominciassero a bombardare il Vietnam, d'accordo? E quindi tutto è dittatura, tutto. Tu vai in un negozio e quello dice io chiudo, non mica può obbligarlo ad aprire. Quindi ci sono delle regole, ma in queste regole è dittatura, cioè tutto. La democrazia è una finta. In America non c'è democrazia, cioè un branco, una piccola oligarchia di mafiosi si sono comprati i media, i giornali, le televisioni, e controllano le banche e lavano il cervello con i media, lavano il cervello alla gente che vota quello che i media gli dicono, quindi mettono in cattiva luce questo e in buona luce quell'altro. Il sistema finanziario mondiale è un sistema di dittatura. Tu vuoi prendere i soldi che non puoi prendere perché c'è la legge antiriciclaggio e devi dimostrare dove vengono e ci vuole 2 mesi a dimostrarlo. E poi magari decidono, no, questa carta non è buona e non te li diamo. Sono soldi tuoi, però decidono loro.
Una domanda, Alice ha scritto 2 minuti fa, dice, ma quando la sposa regnerà non ci sarà più il diavolo, no? Non è nel lago di fuoco?
Sì, è nel lago di fuoco, ma come è nato il diavolo? Si è ribellato, come ha potuto? Prima di ribellarsi era un angelo buono, va bene?
Sì.
Guarda, ti do una scrittura, andiamo a Isaia, guarda. Mm-hmm. Isaia, c'è una fotografia di Satana. Chi vuole vedere una foto del diavolo?
No, grazie, però.
È nella Bibbia. Isaia 14, 11 a 15. Isaia 14 e Ezechiele 28 sono 2 capitoli che ritrattano il diavolo, mostra come il diavolo, la sua carriera, la sua ribellione. Guarda, qui leggi solo 11 a 15, Isaia 14, la foto del diavolo, del Satana.
Isaia 14, 11.
Capitolo 14, sì. Verso 11 al 15.
Il tuo fasto e il suono dei tuoi salteri sono stati fatti scendere nel soggiorno dei morti.
Salteri, il diavolo era l'angelo della musica, quindi discoteche, musica, rock and roll, tutta la musica è bella, buonissima, elettronica, perfetta, ma se non c'è Gesù è satanica.
Sotto di te sta un letto di vermi. E i vermi sono la tua coperta.
Ecco, questa è... Nella foto del diavolo vediamo che la sua coperta sono i vermi, è tutta piena di vermi.
Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora?
In inglese questo astro mattutino, figlio dell'aurora, nella Bibbia inglese King James dice come mai sei caduto Lucifero.
Sì.
Lucifero vuol dire un astro che luccica. Un astro una che luccica e questo è il significato di Lucifero. Vai.
Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio.
Cioè al di sopra degli angeli.
Mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione. Salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Invece ti hanno fatto discendere nel soggiorno dei morti, nelle profondità della fossa.
Quindi questa è una profezia di quando il diavolo viene imprigionato, va bene? In Apocalisse 20, verso 1 al 3, il diavolo sarà imprigionato per 1000 anni.
Sì.
Va bene? Dopodiché ingannerà il mondo di nuovo, Apocalisse 20, Va bene. E dopodiché verrà bruciato e ucciso nel lago di fuoco, d'accordo?
Sì.
Allora, questo andiamo avanti, Angela. Questo mostrare come lui si è ribellato. Lui era in cielo, va bene, e si è ribellato. Com'è che si è ribellato? Perché Dio no, non ha creato dei angeli robot, che posso dire sempre di sì, ha creato angeli che possono scegliere. L'amore non è vero amore se non c'è scelta.
Sì.
Quindi Dio è un monarca, un dittatore se vogliamo, ma io direi un re. Cioè, dittatore è una parola brutta, negativa, è uno che assomiglia a Stalin, a Hitler. Quindi a me non mi piace molto questa parola dittatore, però lui è un monarca, è un re. Va bene, Dio è amore, ma Dio non sarebbe amore se non punisse i malvagi, i ribelli, compresi i demoni, il diavolo. E se non li sculacciasse, va bene? Se non sculacciasse i cristiani che sono addormentati per svegliarli, non ci sarebbe il regno dell'amore di Dio e della pace di Dio se Dio non punisse il male. Quindi, dimmi, Angelo.
Un'altra domanda arrivata via email 5 minuti fa da parte di Salvo, che ti sta seguendo,
Sì.
e dice: Grazie fratello Giuseppe, mi hai chiarito il più grosso dubbio dell'Apocalisse. Adesso resta solo questo. Si è salvati al trono bianco per opere. In contrasto con le altre scritture di Efesini 2, 8 e 9, Tito 3, 5, qualcuno si potrà dar la gloria. Avrei qualche idea, ma le mie idee non contano, conta la parola. Mi puoi chiarire questa scrittura? Come mai si sono salvati al trono bianco per opere? Se le altre scritture parlano della grazia, non per opere.
Bene, innanzitutto abbiamo tutto spiegato nei topici, Angela, ci puoi aiutare e
Sì, questa è una spiegazione un po' dettagliata, molto importante, questa.
Allora, i topici cosa possono scaricare questi
Sulla
topici?
pagina di Topici, se guardate sotto la voce Trono Bianco, Libro della Vita e Libro dell'Agnello, potete capire tutto, quali sono le diverse categorie. Perché questo fratello ha ragione, quelli che ricevono Gesù sono salvati solo per grazia e non per opere, quindi è giusto quello che lui dice. Ma poi c'è un'altra categoria di persone che non hanno mai ricevuto Gesù, ma neanche andranno all'inferno perché non sono così mali, e Dio dà anche loro un'opportunità di salvarsi, ma al trono bianco per le opere. Loro non entrano in paradiso, ma neanche vanno all'inferno, ma andranno sulla terra. Questo è tutto spiegato con
Va
scritture
bene,
nelle
va bene.
registrazioni che vi ho
Cioè,
citato.
quindi i titoli quali sono? Trono bianco?
Trono Bianco, Libro della Vita, Libro dell'Agnello, anche il Tribunale di Cristo potete
In
guardare.
due parole, questo fratello cosa chiede?
Come mai si possono salvare al Trono Bianco per opere quando ci sono tante scritture che parlano della salvezza per grazia, non per opere?
Ok, comunque fammi rispondere due parole, va bene? Va bene, poi potranno studiare a fondo nei topici sicuramente. Allora, il trono bianco avviene dopo il millennio, Apocalisse 20, verso 7, Satana viene liberato dopo 1.000 anni di prigionia, va bene, e dopo il millennio, che arriva dopo Armageddon, va bene, il diavolo liberato inganna la terra, un fuoco scende dal cielo e distrugge tutti, Apocalisse 20, versi 9 e 10.
Sì.
Al verso 11 c'è il giudizio al trono bianco, e questo è il giudizio dopo il millennio. Però i cristiani salvati, Efesini 2, 8, 9, Tito 3, 5, salvati per grazia, non per opere, non vengono giudicati dopo il millennio, ma vengono giudicati prima del millennio in un giudizio che si chiama il Tribunale di Cristo. Ok? E cos'è? Secondo Corinzi 5, 10, il Tribunale di Cristo. E questo tribunale lo vediamo, a parte lo vediamo anche in Daniele capitolo 7, le due o tre volte vediamo il giudizio. Bene. E lo vediamo perché dice che in Daniele 7 dice il giudizio fu dato ai santi dall'Altissimo. Quindi il tribunale di Cristo, Cristo giudica attraverso la sua Chiesa. E qui vediamo la sua Chiesa dittatrice, se vuoi chiamarla così, va bene, io preferisco chiamarla la sposa del re, del monarca. Quindi la Chiesa seduta sul trono con Cristo, Apocalisse 3:21, seduta sul trono con Cristo, va bene? Apocalisse 3:21, Apocalisse 2:26, va bene? Che la Chiesa ha potere sulle nazioni. E lì vediamo il Tribunale di Cristo prima del millennio, Apocalisse 20, verso 4. Leggilo quello lì.
Apocalisse 20.
Sì, prima del millennio c'è il tribunale di Cristo, quando viene, quando la sposa si siede sul trono con Cristo, Apocalisse 3:21, sul trono con Cristo, ok? A giudicare tutto, a giudicare le chiese addormentate, giudicare eccetera. Cos'è? Primo Corinzi 6:2 o Secondo Corinzi dice: non sapete che giudicheremo angeli? Noi giudicheremo angeli. Va bene, gli angeli, cioè giudicheremo le chiese. Gesù ha detto in Matteo 19:29-30 dice vi siederete su 12 troni a giudicare le tribù di Israele. Chi sono gli angeli? Sono gli altri cristiani a mezzo cuore, mezzo addormentati, che non erano chiamati a scaldare pan, che non erano chiamati a essere la sposa, a servire Cristo. Saranno giudicati dalla sposa fedele che Dio sceglierà chi saranno. E vediamo questo giudizio, Apocalisse 20, verso 4, ho detto. Lo vuoi leggere?
Sì. Poi vidi dai troni, a quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia né la sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni.
Ok, quindi qui c'è la sposa di Cristo di tutte le ere, cominciare da Abramo in poi, da Abele in poi, va bene? E particolarmente il Nuovo Testamento, perché Gesù è il Nuovo Testamento, e particolarmente l'Apocalisse, il marchio della bestia, eccetera. Va bene, leggi anche Apocalisse 3:9.
Okay.
Qui vediamo la chiesa perseguitata a Filadelfia, criticata dal popolo di Dio fuori binario, in quel tempo i giudei, oggi i giudei spirituali, quindi le chiese cristiane fuori binario, che criticano la sposa di Cristo, che non è una chiesa edificio, è una chiesa onnipresente, sparsa dappertutto. La sposa di Cristo... ce ne sono qualcuno nella chiesa cattolica, qualcuno nella chiesa protestante, qualcuno in questa setta, qualcuno in quella setta. Ok, noi non ci interessa niente delle sette, perché siamo in 11, non siamo 7, non siamo né 7 né 8, siamo in 11. Quindi noi niente, siamo indipendenti e ciao. Però non è che siamo gli unici, ci sono la sposa di Cristo in qualunque chiesa, anche chiese morte e stramorte, capite, con quei farisei, c'era un San Paolo.
Sì,
nelle chiese
sì,
migliori, sì. La chiesa migliore, qual è la chiesa migliore, Angela?
La chiesa di Gesù.
Di Gesù c'era un Giuda.
Ah.
Quindi se la chiesa migliore o peggiore non vuol dire niente.
Sì.
Separati dalle chiese immondizia e unisciti alla chiesa nostra, che non è solo nostra, noi siamo una piccola cellula, ma è il corpo di Cristo universale. Allora, Apocalisse 3:9 parla di questo.
Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato.
Quindi leggi anche Apocalisse 3:1, quindi qui questo parla dei giudei, ma parla anche oggi parla anche dei giudei spirituali, i cristiani più vivi, più morti che vivi.
All'angelo della chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto.
Quindi questi sono gli angeli che saranno giudicati dalla sposa fedele, dalla sposa di Cristo. Non so, andiamo avanti, Angela.
Ok.
Diamo la conclusione, c'è altro?
Sì, voglio leggere un altro email, perché questo veramente spiega che tipo di dittatore, tra virgolette, è Dio. È da parte di Alessandro, che scrive: amati fratelli, buongiorno. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio, perché chi crede in lui non muoia, ma abbia vita eterna.
Wow.
Giovanni 3:16.
Bravo Alessandro.
Wow, questo sì.
Bellissima scrittura.
Questo sì.
Quindi è una dittatura dell'amore, no? La madre è una dittatrice col bambino.
Puoi chiamarla così, però è amore.
E decide lei quando farlo mangiare, quando cambiarlo, decide lei, no?
Sì, sì, sì.
Però la dittatura dell'amore non è come dittatura del diavolo, Stalin seduto sul trono a ammazzare tutti. Stalin ha fatto morire il 93%, il 93% dei suoi collaboratori più vicini li ha uccisi tutti perché aveva paura che prendevano il suo posto. Se uno lo guardava male, lo metteva, dopo un po' spariva, era ucciso. E questo è il dittatore del diavolo. Il diavolo è un dittatore, va bene? Però la dittatura dell'amore è la mamma che accudisce la bambina. Sto parlando delle madri vere, non quelle che abortiscono, eccetera. Quelli...
Sì.
No, sto parlando delle madri vere, come mia moglie, per esempio, come tante sorelle, come le sorelle che ci seguono, che amano i bambini. Capisci? È dittatura dell'amore, sveglia di notte, accudisce il bambino, gli dà il seno, gli dà il latte, lo cura, lo accarezza, piange con lui. Il marito lì come me che magari sta russando, quindi le mamme sono dei angeli, dei doppi angeli sono le mamme. Io, per me una figura di un angelo più bella della mamma è difficile immaginarlo. Cosa c'è di più bello di una mamma che ama il bambino? Allora,
amen, amen.
Quindi la dittatura di Dio, per capire che tipo di dittatore è Dio, ma chiamiamolo monarca, chiamiamolo re per cortesia, per capire che tipo di autorità assoluta Dio è l'autorità del Calvario, l'autorità della croce, l'autorità di Gesù che ama i discepoli, li salva dall'inferno, d'accordo? Ma senza questo potere assoluto, adorazione assoluta, allora in cielo germoglierebbero i diavoli come i funghi. Perché quando svii un po' di adorazione da Dio, lo metti a una donna, una fidanzata, un fidanzato, questo, un partito politico, eccetera, è sempre, sempre satanismo. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la mente, tutta l'anima, con tutto te stesso, e gli altri di riflesso ami anche la moglie, il marito, il figlio, al punto di dare la vita per il fratello. Ma è amore che deve sempre scaturire da Dio. Angelina.
Amen. Ultimo messaggio da parte di Eli, arrivato un minuto fa. Caro fratello Giuseppe, ti ringrazio. Da quando abbiamo cominciato a studiare la Bibbia profondamente, grazie a Dio che vi sta usando, le domande si moltiplicano. Lo Spirito Santo ci guida, ma a volte è un po' complicato e vogliamo conoscere la profondità di Dio. Di nuovo 11 baci e abbracci.
Aha, siamo tramortiti di baci. Continuate a mandare e continuate a mandare domande, perché Angela è contenta di ricevere domande dai fratelli veri.
Sì. Perché mentre voi chiedete, noi ci mettiamo a studiare e impariamo anche noi cose nuove, sai? È bello.
Angela ha un sistema molto semplice. Lei le annusa le email. Vede se profumano o se puzzano. Lei dice, legge due righe, poi dice, ma questo mi sembra più di quella del diavolo, cioè non c'è tempo da perdere, rispettiamo tutto, ma chi c'ha tempo di leggere tutte queste sciocchezze?
Ma alcuni che non sono d'accordo con noi continuano a seguirci, e non lo so perché neanche apro i loro email, vi dico sinceramente, perché già ho letto nel passato le vostre parolacce, offese e così via, e neanche li apro più, quindi è così.
Quindi è brava, scarico di responsabilità. Se voi che mandate parolacce, sappiate che non vengono lette.
No, neanche di ragione.
Perché noi vi amiamo, perché dovete mandarci parolacce visto che vi vogliamo bene?
No, ma anche abbiamo da fare. Raggiungiamo le pecorelle invece di insultarci a vicenda. Ma perché perdere tempo?
Cioè, perché non andate a evangelizzare? Cosa deve prendere tempo con noi se non vi piacciamo? Non siete d'accordo?
Sì.
Siete d'accordo? Che non avete neanche mezza scrittura delle stupidaggini che dite, niente, solo insulti. Poi c'è, grazie a Dio che ce n'è uno su quanto?
Ma
per ogni capretta quante pecorelle abbiamo?
Uno o due al mese sono.
Sì, quindi questi. Cos'è? Uno su mille o uno su 500?
Uno su mille.
Sì, quindi l'equilibrio è buono, ottimamente.
Amen.
Quindi gloria a Dio. Io c'ho ancora qualche scrittura che vorrei condividere. Grazie Signore. Guarda, allora, è stata bella quella scrittura di Apocalisse 3:9, che dice, questi sono quelli che criticano, c'è un fratello, un cristiano attivo che va a evangelizzare, solamente che non è protestante, non è cattolico, allora quelli denominazionalisti a odiarlo perché lui non è cattolico protestante. Beh, dice Gesù, dice, li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi e riconoscere che ti ho amato. A chi lo sta dicendo? Alla chiesa di Filadelfia. Io ho preso un appunto qui, di una piccola profezia che Gesù mi ha dato su questa domanda di questa sorella lì.
Okay.
Va bene. E Luca, comincia con Luca 22, 28 al 30. Me la leggi tu?
Sì, Luca 22, 28 a 30. Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno, e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele.
Grazie Signore, dice, voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove. Qual è la prova di Gesù? Essere chiamato diavolo? Essere chiamato un peccatore, un amico dei pubblicani? Quindi quando si attraversate queste prove e siete maledetti dalle religioni, scomunicati, non vi danno l'Eucaristia, la comunione, dice Gesù, siete benedetti, perché Gesù ha disposto per voi dei troni. Per mangiare e bere insieme a Gesù. Però perseguitati per amore di Gesù. Va bene? E come detto prima, 1 Corinzi 6, 2, i santi giudicheranno il mondo. Va bene?
Sì.
E angeli. 1 Corinzi 6, 2, 3. Quindi qui c'è un piccolo messaggio volevo darti. Se mi dai il tempo. Guarda. Il Signore dice, viene il tempo in cui io ti esalterò, o mia amata chiesa sposa, al di sopra delle tue sorelle e di quelli che ora ti disprezzano, che ti disdegnano, che ti umiliano. Essi verranno a posare le loro labbra sulla polvere davanti a te.
Isaia 60, verso 14. I figli di quelli che ti avranno oppressa verranno da te abbassandosi. Tutti quelli che ti avranno disprezzata si prostreranno fino alla pianta dei tuoi piedi e ti chiameranno la città del Signore, la Sion del Santo di Israele.
Amen, amen. Dice il Signore, i re della terra verranno a te, ti faranno riverenza, perché tu sarai seduto al mio fianco, come è scritto.
Isaia 49, 23. I re saranno i tuoi precettori e le loro regine saranno le tue balie. Essi si inchineranno davanti a te con la faccia a terra, lambiranno la polvere dei tuoi piedi. Tu riconoscerai che io sono il Signore, che coloro che sperano in me non saranno delusi. Apocalisse 2, 26. A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni. Apocalisse 3, 21. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono.
Gloria al Signore. Fine del messaggio. Amata Elì, Elisabetta, ho visto nelle tue domande tanto amore per Gesù, tanto amore per la verità, ed il Signore mi ha dato, come vedi, ti ha dato queste parole direttamente, sono dedicate a te e ad altri come te. Dio ti benedica, possa Dio continuare a renderti una benedizione.
Amen.
Per portare tante pecorelle a Lui e al suo regno. Amen e amen.
Amen, amen. Grazie Gesù, grazie Signore. Amen, ti vogliamo bene Eli, Dio ti benedica.
Amen, tanto bene.